Mi sembra che possiamo cominciare. Allora, io sono molto contento, anche un po' emozionato di essere qui di fianco a Gad Lerner e di dover, poter, anzi, per me dire, poter parlare del suo libro. Il libro ha diverse chiavi. C'è la slide dietro? No, non c'è, perché quella di Scalfari c'era la slide, quindi dicevo... Eccola qua, benissimo. Quindi, allora, di questo libro sono tante le possibili chiavi di lettura. Quella che appare prepotente fin dall'inizio è la chiave psicologica psicanalitica. Onora il padre, così comincia la prima riga, si può dire. E Gad dice sì, onora, nel senso di dargli il giusto peso, e fa tutte le sue riflessioni sull'ebraico, ecco, su onorare, che è quasi la stessa cosa di pesante. E poi c'è un altro aspetto ancora che io ho sentito e ho letto con particolare vicinanza, cioè quando Gad parla delle proprie origini sentite come, virgolette, tanto ineleganti, e poi la continua paura di essere ridicoli o inadeguati. Io devo dire che ho provato sulla pelle per un certo periodo questo stesso complesso, quindi è bello ritrovare nelle pagine di un amico quello che uno a sua volta ha vissuto. C'è il bisnonno rabbino, che si chiamava, più ebreo di così non è possibile, Moshe Isaac Lerner. Poi c'è la quarta cosa, un'altra questione che si potrebbe legare in questo filone, si potrebbe approfondire. Io enuncio semplicemente i temi, non li posso approfondire, poi vedremo lui cosa dirà. Il dubbio, per esempio, se esista o no una sgradevolezza completamente, squisitamente ebraica, che lui pone nel suo libro. Ma perché ce l'hanno con noi? Forse perché siamo brutti? Questa è la domanda che si pone.
Ogni tanto mi guardo allo specchio.
E questo è un filone. Poi c'è un altro che io naturalmente non enuncio, ma non approfondisco, il filone storico-geopolitico, che è bellissimo. Il Libano, questo labirinto incredibile fatto di donne dell'alta borghesia libanese, avvincenti, sensuali, cattive, raffinatissime nella loro perfidia. C'è il Libano del monaco Marone, di Faccardino, dei Fenici, fino agli Hezbollah. L'ultimo capitolo, devo dire, che pesa. Peso, perché l'hai messo proprio all'ultimo questo? Uno alla fine in un certo senso vorrebbe concludere, invece no, proprio questo capitolo inquietante, perché è descritto benissimo, insomma, ma non c'è tempo per approfondire, perché poi voglio arrivare a parlare delle cose dove io invece vorrei. Poi l'infelicità araba, la rivocazione delle stragi di Sabra e Shatila, e il fatto che lui ricordi come da giovane andasse a protestare sotto il consolato israeliano di Milano, dove lavorava la madre, esattamente a favore, diciamo così, di questi morti innocenti. Non manca, è presente la domanda, come si potrebbe definirla, di $1 milione, si diceva un tempo, che leggo nelle parole di Gad: che cosa ha distrutto intorno a sé Israele per nascere? Bella. è la domanda. Poi c'è la Galizia, ci sono le città che cambiano continuamente nome, un esempio semplicemente Leopoli, che noi italiani chiamiamo Leopoli, e che nel libro viene citata come Lamberg, Lvov, Lviv. Poi c'è una frase del nonno di Daniel Mendelssohn che è potente, che mi ha colpito e che segnalo a tutti voi, dove dice, ricordando quei tempi, ricordando gli anni 41, 42, 43, 44, i tedeschi erano cattivi, i polacchi ancora peggio, ma i peggiori di tutti erano gli ucraini. quasi a ricordare questa come dire, non c'è limite al peggio, in un certo senso. È che ci sarebbe appunto tutto questo filone storico, geopolitico, che si potrebbe approfondire, e se ci fosse uno con queste competenze qui al mio tavolo, al posto mio, potrebbe presentare il libro così. E infine, un terzo filone che potrebbe essere approfondito è quello letterario. Perché questo libro, oltre a essere pieno di dimensione psicologica, psicanalitica, di dimensione storica e geopolitica, ha anche un grande spessore letterario, sia per come è scritto in alcune pagine, a mio avviso veramente belle, ma anche per l'attenzione agli scrittori, alla letteratura. E il lettore incontra e conosce, per me conosce, io qui confesso tranquillamente, non lo conoscevo prima, lo scrittore Bruno Schulz, verso cui Gad confessa una vera e propria, lui dice, devozione. Bruno Schulz, sono andato sulla Garzantina, ho visto avere un problema col padre, lui stesso, e calcolando che lui è stato il traduttore polacco del processo di Kafka, di cui sappiamo a sua volta che qualche problema col padre l'aveva, e allora esiste, potrebbe essere veramente questo filone letterario che si andrebbe a collegarsi al primo filone psicanalitico, Tutto ciò mi fa venire in mente anche uno scrittore ebraico che sta diventando famoso in Italia in questi giorni, che è di nome, come fa, Auslander di cognome, Shalom mi sembra, no? Shalom, che ha scritto Il lamento del prepuzio, ha scritto Dio spiacendo, e anche lì questa dimensione di ribellione nei confronti di un Dio paterno così, così ossessivo, potrebbe essere legato a tutto ciò. E va bene, poi c'è naturalmente David Grossman, Il sasso di Hirbet Xeif per il Kaddish, il figlio Uri, pagine molto belle, Il ricordo di Primo Levi in questa città, quando il giovane Lerner lo intervistò per Cos'era l'Espresso, e molti altri scrittori, così via. Ecco, questi sarebbero dei filoni. Io naturalmente, Gad ha corso questo rischio chiedendo a me di approfondire il libro, non posso approfondire nessuno di questi tre perché non ne ho le competenze. Posso invece, devo invece approfondire il filone di mia competenza, che è quello, come chiamarlo, teologico / filosofico, quella dimensione che riguarda l'antropologia, che riguarda il vagabondaggio delle anime, l'anima, cioè la questione di chi siamo e che fine facciamo. E non a caso il titolo che Gad voleva dare al libro, ne avevamo parlato un pomeriggio a casa sua, una domenica, sì, abbiamo pranzato, poi a un certo punto se vediamo con altri amici anche come intitolare il libro. Poi alla fine è stato un lavoro non definitivo, perché poi il titolo è venuto fuori in altre maniere, in altri contesti, così. Ma ricordo che ci eravamo lasciati da questa specie di consesso amicale a ragionare sul titolo, e tutti quanti convinto che Gilgul avrebbe dovuto essere il titolo più importante, più significativo, il titolo da scegliere. Gilgul, che significa appunto vagabondaggio delle anime, questo vorticoso movimento rotatorio delle anime. Ora, quando si parla di anima, qui una piccolissima cosa, noi dobbiamo essere consapevoli di un aspetto, che per non cadere in un certo spiritualismo dolciastro, in cui è facile cadere quando si parla di anima, occorre fare quel mestiere che Gad scrive nel libro, con queste parole: scavare il significato delle parole è una fatica necessaria, una bellissima frase che si ritrova nel suo libro. Questo è particolarmente vero per il termine anima. Che cosa diciamo quando diciamo anima? Io naturalmente qui non ho tempo di argomentare quello che è la mia convinzione, la posso semplicemente enunciare. Quando noi diciamo anima, esprimiamo la vita nelle diverse, molteplici stratificazioni, perché la vita umana non è un fenomeno a un unico piano, ma come minimo ne ha tre, probabilmente ne ha cinque piani, noi siamo come una torta a cinque piani. E infatti lo Zohar a cui Gad si riferisce parla dei diversi gradi dell'anima. Esiste un momento, una modalità di vivere secondo il modo vegetativo, al modo delle piante, esiste una modalità di vivere secondo la modalità degli animali, al modo degli animali, esiste una vita psichica, esiste una vita mentale, esiste una vita spirituale. E qui, se fossimo in un'aula universitaria, noi potremmo parlare dell'ebraico, potremmo parlare del greco, le ho scritte, queste cose qui, anche l'antico egizio, il latino, tutti i vari termini, a indicare che cosa? A indicare che ogni grande cultura, ogni grande tradizione del passato ha capito che la vita umana è più di quello che semplicemente appare a una visione superficiale. Siamo un fenomeno che contiene diversi strati. E possiamo scendere sempre più in profondità dentro di noi. Ma la questione è quella del vagabondaggio delle anime. Ora, io non lo so se il vagabondaggio delle anime sia un fenomeno reale o solo antiquate fantasie. Non lo so. Personalmente credo, ma un conto è sapere, un conto è credere, ma personalmente credo che sia qualcosa di reale. Personalmente credo, nei miei scritti ho tentato anche di dimostrare quali sono, di mostrare quali sono le ragioni per cui questa fede è ragionevole. Ma personalmente credo appunto che una vita al di là della morte del corpo fisico sia qualcosa di ragionevole, di consistente, di reale. E quindi che ci possa essere anche questo fenomeno del vagabondaggio delle anime, io lo accetto, come lo accettano appunto i cabalisti ebrei, come li accettano gli indù, i buddisti, i greci, Pitagora, Platone, Zoroastrismo e molte altre. Ma non entriamo, almeno io adesso non vorrei entrare qui. Vorrei prendere la questione da un punto di vista di noi postmoderni, perché vedete, il problema è che per noi postmoderni la questione dell'identità, la questione del chi siamo, si pone come particolarmente problematica in ordine al nostro rapporto col padre, in ordine alla ovvero padre in che senso? Padre nel senso di tutte le tradizioni che ci hanno portato, che hanno formato il nostro universo mentale. All'inizio del libro di Gad, pagina 30, c'è una frase molto bella che dice: non potevamo sperare in un espediente linguistico più felice. Qual è questo espediente linguistico? Quello della grande rassomiglianza tra l'ebraico vattene via, e poi basta cambiare un posto di una sillaba, l'accento, scusate, su cui si pronuncia la cosa, per dire vai verso te stesso. Allora, da un lato devi andare via, devi andare via, dall'altro devi andare verso te stesso, come se appunto per andare verso te stesso tu debba necessariamente andare via. Da che cosa? Dalla casa del padre, dalle radici. Ecco, questa è un'ambiguità a mio avviso fecondissima, che è fecondissima, e non ci sono dubbi, a mio modo di vedere, che tutti noi postmoderni siamo in questa condizione. Al di là dei problemi o meno con i nostri padri, qualcuno infortunato, un rapporto armonico, qualcun altro meno, un rapporto disarmonico, ma al di là di quello tutti noi postmoderni ritengo che siamo contenuti e descritti da questo rapporto con le nostre radici, con la nostra tradizione, dalle quali veniamo, alle quali apparteniamo, e però per trovare noi stessi noi dobbiamo superare questa nostra appartenenza. Se non lo si fa, cosa succede? Si pecca contro il proprio tempo, probabilmente. Questo a me viene da rispondere. Ecco, in questo senso, sto andando a concludere, non pensiate che la tiro per lungo, in questo senso il libro di Gad, che forse non a caso è nato in una via dedicata a un filosofo, è nato a Beirut, nella via Rue Ibn Sina, che è a Vicenna. Insomma, anche questo è importante. Io sono nato in via General Cantore, che, insomma, non penso di avere vocazioni militari dal mio punto di vista. Però, probabilmente, invece, in questo senso, non a caso, lui è nato lì, perché in un certo senso il libro di Gad è una specie di fenomenologia dello spirito dei nostri giorni, dove un uomo, andando in profondità dentro se stesso, in maniera spietata a volte, a volte in maniera spietata, e lì ci sarebbe da dire: ma era proprio necessaria questa spietatezza nei confronti dei propri genitori, in particolare del padre? Era proprio necessario così sempre e ritornarci? L'hai detto una volta, l'hai detto all'inizio, perché lo dici all'inizio, lo dici durante, lo dici alla fine? Era proprio necessario? Però probabilmente sì, se l'ha fatto, gli era necessario. Ebbene, comunque questo cammino di verità, di scavo dentro a se stesso, lo conduce, a mio avviso, a toccare lo spirito del nostro tempo. È per questo che io, che non sono ebreo, io che non sono nato a Beirut, io che non c'entro nulla con l'Ucraina, mi sono ritrovato in moltissime di queste pagine. Proprio perché, io di questo sono convinto, se ciascuno di noi va al fondo di se stesso con onestà, a partire da qualunque condizione sia partito, intercettiamo lo spirito del nostro tempo. E quindi, andando al fondo di noi stessi, noi siamo in grado di parlare ai nostri simili con la stessa autenticità, con la stessa verità. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, salto qui un po' di cose perché sennò l'ultima cosa che volevo dire è chi siamo noi. Da quello che emerge dal libro di Gad è che noi siamo una relazione, abbiamo un'identità dinamica, dice, la nostra identità si costruisce continuamente, ovvero noi non siamo qualcosa di statico, noi siamo i nostri rapporti, noi siamo le nostre relazioni, e in questo io mi ritrovo, in questa visione antropologica, in questa visione filosofica mi ritrovo perfettamente, perfettamente. Ma volevo concludere con quella che io ritengo essere la relazione più importante. Una delle pagine più belle di Scintille è quando Gad viene a parlare del concetto del Ibur. Cosa sarà mai questo Ibur? Io l'ho capito, l'ho saputo leggendo il libro, non avevo idea. È la concezione dell'impregnazione. Nel senso che, esattamente perché esiste questo vagabondaggio delle anime, può capitare che l'anima di un giusto, scrive Gad, e notare che lo scrive con la G maiuscola, può appunto operare verso la nostra anima. L'anima di un giusto può entrare dentro la nostra e impregnare la nostra anima della sua giustizia. Questo è un concetto ebraico che anche nel cristianesimo è presente mediante l'idea della comunione dei santi, dell'unione con la santità. Ecco, io mi permetto di chiudere così con questa annotazione teologica, dicendo che forse il lavoro più importante della nostra vita all'interno di questo, del mettere ordine nelle nostre relazioni, è trovare l'anima di un giusto, che può essere di un giusto vivente, può essere un giusto del passato, può essere chissà che cosa, l'anima di un giusto a cui legarsi e far sì appunto che il vagabondaggio della nostra anima possa trovare un esito, possa trovare un senso, possa trovare una casa. Concludo veramente dicendo, ringraziando Gad dell'onore che mi ha dato per poter così presentare il suo bellissimo libro. Grazie.
Come immaginavo, mi hai fatto un bellissimo regalo, una grande prova di amicizia, perché era esattamente con l'autore dell'anima e il suo destino che io desideravo misurarmi, a partire da un'esperienza molto personale, dopo aver letto con attenzione lo sforzo teorico che Vito Mancuso ha compiuto per cercare di definire questa nostra dimensione esistenziale, che avvertiamo noi che non siamo teologi e non siamo teorici soltanto nella nostra misera esperienza personale, traendo, nel mio caso personalmente, energia dalla fortuna che ho avuto nella vita, perché se io non avessi avuto una così sfacciata fortuna nella vita familiare, professionale, difficilmente avrei trovato gli strumenti per misurarmi anche con le parti decisamente ineleganti, sgradevoli, imbarazzanti, quelle che suscitano la vergogna. che è a sua volta uno stato d'animo prezioso se abbiamo il coraggio di approfondirlo e di indagarlo, con anche quindi la disponibilità a metterci in cattiva luce, a risultare talvolta sgradevoli in questa ricerca, la quale immediatamente, guardandoci dentro, guardandoci intorno, guardandoci indietro, secondo me ci richiama in maniera naturale a rispondere alla tua prima domanda, e cioè ma è ovvio che sì, che il Gilgul è qualche cosa di reale, il vagabondaggio delle anime, perché ce l'hai spiegato anche tu, oltre che sentirlo noi per conto nostro, che non esiste una rigida linea di demarcazione tra la nostra anima e il nostro corpo, da una parte, che come si fa a distinguere, ma dall'altra, molto più profondamente, perché poi certo c'è il momento della morte, c'è il momento della distruzione del corpo fisico, ma la morte è davvero uno spartiacque nella nostra esperienza così netto fra l'aldiquà e l'aldilà? Io ho trovato nella mistica ebraica del XVI-XVII secolo, ovvero sia in quel periodo in cui, dopo la cacciata dalla Spagna del 1492, alcuni maestri cominciarono, dopo l'esilio e il vagabondaggio in diverse parti dell'Europa, a concentrarsi in una cittadina della Galilea che si chiama Tzfat, e lì a costituire una scuola di riflessione importante nella quale la loro esperienza personale, il loro essere stati fisicamente vagabondi e dispersi, li aiutava anche nella riflessione, nel rapporto con l'En Sof, l'infinito, l'inconosciuto, l'inconoscibile, il trascendente. Beh, io ho trovato lì una risposta al perché da tanti anni stavo viaggiando disordinatamente, io che appunto sono un convinto assertore del fatto che dobbiamo accettare la nostra dimensione meticcia, l'incontro nuovo, una parentela e un'amicizia e dei legami sentimentali che non si fondano obbligatoriamente sulla consanguineità, anzi molto spesso la travolgono e la oltrepassano, e qualche volta nella mia esperienza di vita anche è stato così, se ne separano perfino. Ma finalmente ho trovato, guardate, molto banalmente, leggendo l'introduzione a una delle commedie yiddish più rappresentate, anzi forse la più rappresentata in assoluto nel XX secolo, che è quella del dibuk. Dibuk è una parola ebraica che in realtà tradotta letteralmente vorrebbe dire appiccicato, come la colla, ed è il racconto infatti di anime prematuramente, ingiustamente strappate al loro corpo, le quali vanno ad appiccicarsi a un altro e a introdursi pericolosamente dentro l'altro, con effetti decisamente fastidiosi. Nella commedia del Dibuk di Hansky Rapoport è la storia di un giovane lettore di sinagoga, povero, innamoratissimo di una ragazza con la quale si erano promessi reciprocamente. Accade invece che il padre di questa ragazza, per convenienza, la dia in sposa, voglia dalla sposa a un altro, lui ne muore di crepacuore, e questa sua anima comincia a ronzare, a vorticare, fino a che va a infilarsi nel corpo dell'amata, che comincia a parlare con voce maschile, comincia a dare un po' fuori di testa. Questo fenomeno, che è presente nel folklore, in tutta la tradizione popolare europea e credo anche non solo europea, delle possessioni, nella visione cristiana è quasi sempre deprecato e denunciato come un fenomeno, come una diavoleria in senso letterale, cioè è Satana che si introduce dentro quell'altro, l'indemoniato, l'esorcista serve non come nella tradizione ebraica così abituata al vagabondaggio, all'esilio, alla dispersione, in quei secoli semplicemente a ripristinare l'ordine naturale, ma invece serve appunto a vade retro Satana, a scacciare il male, che non è sempre necessariamente un male, perché tu devi fare i conti con quell'anima vagabonda, con la sua presenza, perché non è andata nell'aldilà. E se voi guardate alla storia delle vostre famiglie, credo, potrete dire per esperienza diretta e per vostro sentimento personale che ci sono delle persone che sono rimaste con voi anche se non c'erano più, che ci sono delle inquietudini per delle storie di vita interrotte brutalmente senza che il commiato potesse essere accompagnato dalla chiarificazione, dall'incontro, dalla serenità dell'essersi detti quello che andava detto, dalla chiarificazione dei lati oscuri che in ciascuna vita noi sappiamo esistere. E allora quelle persone vi ronzano intorno pure a voi, si impossessano magari di alcuni vostri familiari che hanno sofferto particolarmente, come il caso di mia nonna, la madre di mio padre, donna trapiantata in Medio Oriente dalle pendici dei Monti Carpazi, chiamata Teta, cioè nonna in arabo levantina, quando era una donna che, la cui madrelingua era l'Yiddish e tutto era tranne che araba o levantina, ma che aveva dentro di sé questo malessere terribile della tragedia di un'intera famiglia cancellata brutalmente, senza riuscire a dirselo, senza riuscire a trasmettere questa cosa effettivamente difficilissima da trasmettere a suo figlio, tantomeno a noi suoi nipoti, fino a rendersi detestabile, sgradevole, elemento di cui vergognarci noi ebrei del dopo Shoah, che volevamo fare bella figura, volevamo essere come gli altri all'onor dei tempi, richiamati a, come dire, una tragedia, ma anche a una origine diversa rispetto alla quale abbiamo sviluppato totale incomprensione e anche comportamenti di superbia e di disprezzo. Allora ci sono queste anime tra noi, nel Gilgul, parola che appunto ha la medesima radice ebraica della parola Galgal, cioè ruota, richiama questo movimento rotatorio che peraltro è lo stesso della parola Galut, la diaspora, la dispersione dei corpi, ma c'è anche quando tu cerchi la Shlemut, l'interezza, che ha la stessa radice della parola Shalom, pace, completamento, c'è anche la possibilità di entrare in relazione. Noi dobbiamo cercare di capire quello che è capitato alla nostra famiglia, anche quando non ci è stato trasmesso, anche quando il naturale passaggio virtuoso delle generazioni, che contempla la nostra crescita attraverso l'infusione della Chokhmah, della saggezza da parte del padre, sempre secondo questi mistici della Kabbalah, ma anche la crescita di diversi gradi dell'anima, Nefesh, Neshama, Ruach. C'è un trattato che dopo ho letto avventurosamente tradotto in italiano da gente che somiglia oggi persino un po' alla moda della New Age. Bisogna stare un po' attenti al dilettantismo, io sono un dilettante in questa materia, come vi è chiaro, che spiega appunto come non sia da darsi per scontato che ciascuno di noi possa raggiungere i diversi gradi di consapevolezza e di elevazione e di avvicinamento al trascendente dell'anima, che l'anima può avere. il ruach, lo spirito, il vento, appunto, non a caso sono sinonimi la parola vento e la parola, è una delle accezioni bibliche della parola anima. E quindi sì, Libur, hai citato tu, la possibilità felicissima che di fronte a un nostro sforzo di comprensione, di fronte alla volontà di andare incontro e di ricostruire, l'anima vagabonda possa svolgere una funzione benefica, condurci, ispirarci, guidarci. Adesso faccio lo sfacciato perché è seduta in sala e dico un pensiero che mi è venuto ascoltando, ti riferito al Libur, cioè all'impregnazione di un'anima buona, di un'anima guida che ci può ispirare nei nostri comportamenti, con la quale possiamo dialogare, che sta dentro di noi, perché noi non abbiamo un'anima sola, ne abbiamo tante, così come abbiamo tante identità. Noi siamo soggetti e oggetti di questo sballottamento. Allora io ricordo che l'ultimo viaggio che ho fatto in Ucraina, ne ho fatti 3 o 4, adesso non ricordo, l'ho fatto con tutta la famiglia e con un gruppo di amici in concomitanza con la Pasqua ebraica, anche con un atteggiamento un po' idiota, un po' di sfida, di dire andiamo a fare la festa della liberazione della schiavitù lì dove la mia famiglia è stata massacrata, in un bel albergo elegante di lusso, riservando una saletta e organizzandolo bene come una grande festa. E poi, siccome dico spesso parolacce con i miei figli, dicendo così a tutti questi antisemiti che sono qua intorno, gliela mettiamo in quel posto. Una mia carissima amica che è presente aveva perso il padre il giorno prima e noi l'abbiamo convinta a venire con noi, e lei è venuta. E io sono convinto che ci sia di mezzo suo padre nel fatto che lei abbia scelto di venire con noi e di vivere quel Pesach insieme a noi. E qua mi fermo perché sono già eccessi di confidenza, ma spero di avervi detto perché non considero il Gilgul un'antiquata fantasia e perché mi sono ritrovato a 55 anni a voler continuare, anche al di là di questo libro, una ricerca che mi ha affascinato per la capacità, che sono convinto non essere solo dei mistici ebrei, che non è solo della Kabbalah, ci mancherebbe, non abbiamo l'esclusiva, l'esperienza che spero di essere riuscito a comunicarvi, sono convinto che sia universalistica e che riguardi qualunque persona al di là della sua fede e delle sue appartenenze, ammesso che noi abbiamo delle appartenenze, parola che non mi piace. Ma è affascinante scoprire come degli elementi di riflessione e di cura della persona che nel XX secolo abbiamo sviluppato a partire dalla psicanalisi e dallo studio dell'inconscio, lo chiamiamo così, abbiano, come dire, alle spalle impianti culturali di secoli precedenti. Io quest'estate rifarò un giro, molto sollevato come mi sento di avere scritto Scintillo, ci ho messo degli anni e ho avuto incertezze fino all'ultimo momento, fino a quando ci vedevamo in Cassino e Monferrato e discutevamo del titolo, sulla opportunità di pubblicarlo in questa forma così spigolosa e sgradevole nei confronti dei miei genitori, entrambi, non solo mio padre. Ma è un fatto, diciamo, assodato, che da quando il libro è uscito ho ricominciato a dormire di notte, mentre prima mi svegliavo di notte da molti anni. Mi incuriosisce particolarmente la figura di Chaim Vital, l'allievo di Isaac Luria, che essendo suo padre Yosef Vital partito dalla Calabria per raggiungere Tzfat a metà del Cinquecento, fu sempre chiamato Chaim Vital il Calabrese, L'Italia ha avuto dei pensatori della Kabbalah importantissimi, e questo signore, che è stato appunto l'allievo prediletto di Luria, poi quello che ne ha trascritto il pensiero, era un uomo eccezionalmente spudorato, che conformava anche la sua ricerca teorica e di codificazione, lui che ha scritto lo Shara Gilgulim, il trattato sul Gilgul, ma ha scritto un trattato stranissimo, altrettanto affascinante. Lui poi andò a vivere a Gerusalemme, poi tornò a Tfat, poi andò a Damasco, dove fondò una scuola, e morì a Damasco. Io non sono mai stato in Siria. In Siria mio padre ha vissuto tutta la sua infanzia, fino ai 20 anni, nella città di Aleppo. Adesso ho voglia di andarci. E questo Chaim Vital scriveva, metteva per iscritto i suoi sogni, i sogni nei quali ricercava i giusti, attribuiva a se stesso, anche con un'alta opinione di sé, una funzione messianica, ma si metteva a nudo, fino al punto che dichiara, ha avuto dei figli, ha avuto un figlio che è stato anche un suo discepolo, ma dichiara la sofferenza della propria impotenza sessuale. Ecco, l'idea che un mistico del 1600, lui muore se non sbaglio nei primi 1620-1630, si relazioni alla propria impotenza sessuale, ai propri sogni, per elaborare questa presenza delle anime che non può essere liquidata semplicemente come un al di là nel quale si ritirano e scompaiono e non ci sono più, beh, mi sembra una cosa preziosa, che mi aiuta anche a rispondere alla tua obiezione, domanda iniziale, sul perché ho messo gli Hezbollah in fondo, dici, e non prima. Perché una delle cose che mi hanno impressionato di questo Libano, in cui tornavo 50 anni dopo, e quindi era un Libano che avevo lasciato bambino piccolo, con la fortuna sì di ritrovare in piedi quella casa di Rui Ben Sina, ma insomma del tutto casuale, era il Libano mitizzato e paradisiaco dei racconti di mia madre, in degli anni di tragedia, cioè negli anni in cui, nel luogo in cui i miei genitori erano nati, pochi chilometri più a sud, si combattevano una guerra feroce che avrebbe portato alla nascita dello Stato di Israele nel 1948, negli stessi anni in cui la famiglia Lerner veniva sterminata a Borislav, lo Shtetl, il villaggio che mio padre raggiungeva d'estate regolarmente in villeggiatura prima del 1938, poi dal 1938 di colpo più nulla, e noi non ne abbiamo saputo più nulla. Io non sarei partito probabilmente se avessimo saputo, se la nonna fosse stata capace di comunicarsi con suo figlio, se suo figlio, mio padre, fosse stato capace di comunicarsi con noi. Noi mia madre non sapeva nulla, mia madre che ci ha generati con lui e che ha condiviso il letto con lui per 20 anni prima di un divorzio lacerante, pieno di conflitti, di incomprensioni, appunto perché il Gilgul, questo effetto di frantumazione fa se non elabori, se non eviti la rimozione. Ma in questo Libano di paradiso io ho ritrovato quelle bellissime donne, la loro sensualità, come del resto la sensualità delle donne di Bruno Schulz in Ucraina, le belle gambe, l'incedere appunto sensuale, la capacità anche di sottomettere l'uomo attraverso questo fascino e di farlo sentire sgradevole, come appare nei disegni di Bruno Schulz. Ma in questo Libano io ho trovato il culto dei morti, io ho trovato a ogni palo e a ogni lampione appiccicato il ritratto di uno shahid, un martire che molto spesso in realtà era un terrorista suicida, glorificato imponendo a se stessi l'enorme bugia del dover gioire, anche le loro madri, anche i loro fratelli, del fatto che avessero avuto questo destino meraviglioso che era quello di perdere la vita da giovani in guerra, come se questo fosse la cosa più invidiabile. Naturalmente sanno che è una bugia, naturalmente sanno che è una bugia prodotta dall'infelicità del vivere in questi luoghi. Ma io volevo appunto fare i conti con questo culto dei morti, che trovo l'esatto contrario del Gilgul, della capacità di mettersi in relazione con le anime degli scomparsi, che invece non sono scomparsi e sono ancora presenti fra noi. Mi fermerei qui, grazie ancora.
Allora, il protocollo prevede adesso che si dia la parola a chi la vuole prendere, nel senso che se qualcuno ha delle domande, delle interrogazioni da porre a Gad sul libro, sulle cose dette adesso,
anche a
è cosa gradita.
Ecco, c'è già un signore.
Approfitto del fatto che c'è il professor Mancuso presente, Lerner, mi ha colpito nell'ultima parte del suo intervento questa impossibilità di comunicarsi. Il professor Mancuso, nei suoi libri, lei mette la necessità della comunione tra cristiani, che va al di là del tempo, che va al di là delle persone presenti in quel momento, ovunque. Vorrei un approfondimento su questo.
Ti tocca.
Ma io sarò molto breve. È un concetto a me molto caro, quello della comunione, dell'unione con, della relazione. Io penso che questa sia la legge cosmica fondamentale. Questa sia la legge che noi possiamo percepire dentro di noi, anche se semplicemente ci mettiamo a riflettere in questo stesso istante che cosa siamo noi, è una cosa a cui io ritorno spesso, perché per me è in un certo senso il punto fermo del mio pensiero, e che cosa siamo noi in questo momento se non un concerto di chissà quanti miliardi e miliardi di relazioni armoniose, a partire dalle nostre particelle subatomiche che si relazionano e formano i nostri atomi, e questi che si relazionano e formano le molecole formano le cellule i tessuti, gli organi, gli apparati, l'organismo che produce il pensiero, che è capace di vedere tutto questo. Allora, vedere, capire qual è la legge che mi ha portato e che mi mantiene all'esistenza, che è esattamente la relazione. Capire questo significa, a mio avviso, trovare la strada maestra per interpretare il senso del nostro essere qui. Tutto ruota, Gilgul, grande movimento rotatorio, tutto ruota, ma io stesso in questo momento ruoto, e se non ruotassi in questa in una maniera armoniosa, perché ci può essere una maniera di ruotare disarmonica e ci può essere una modalità di ruotare armoniosa. Allora, il senso della vita sta esattamente nel comprendere questa cosa e nel trasferire all'esterno di te, in maniera cosciente, in maniera libera e consapevole, la medesima logica che ti ha portato e ti mantiene all'esistenza. E quindi l'unione con, e quindi la comunione. Una comunione naturalmente che, dico naturalmente per modo di dire, ma non è per niente naturale la cosa, ma insomma, il pensiero religioso di tutti i tempi e di tutti i luoghi ritiene potersi costituire anche al di là del movimento fisico concreto che in questo momento costituisce il nostro organismo. E questa è la grande scommessa, è credibile o no questa cosa? È credibile o no? È ragionevole o no? Certo, qui non c'è il momento, io ho provato a ragionarci sulla cosa, a mio avviso è quanto mai credibile, a partire dall'evoluzione, dal senso stesso dell'evoluzione del cosmo. E il fatto che tutte le grandi spiritualità di tutti i tempi, ma posso dire persino il pensiero laico, voglio dire Immanuel Kant, quando diceva che io crederò in... dopo aver fatto piazza pulita i tantissimi dogmi della metafisica, di questo, piazza pulita, dopo aver rovinato il sapere metafisico in quanto tale, giunge però a scrivere una critica alla ragion pura, io crederò inevitabilmente nell'esistenza di Dio e nell'immortalità dell'anima a partire dai principi della mia legge morale. Quindi è sia il grande pensiero laico, sia il grande pensiero religioso, ripeto, di tutte le religioni di tutti i tempi, che ci insegnano, che ci indicano la possibilità di vedere questa relazione che è la legge fisica fondamentale del nostro essere qui, come qualcosa che ci accompagna, che ci trasporta, che ci sostiene anche al di là di quella barriera inevitabilmente tragica che si chiama morte. Questo mi sento di dire.
Posso scendere molto di livello, perché io non maneggio gli strumenti teorici di Vito, ma posso invece molto, in maniera molto empirica, testimoniarvi l'esperienza che ha rappresentato per me la pubblicazione di questo libro, che a proposito di comunione, appunto. Io non lo sapevo quando ho cominciato a lavorarci che cosa sarebbe stato, e anzi con l'editore con il quale se ne parlava da 10 anni almeno, lo si immaginava certo con dei riferimenti personali, ma fondamentalmente come il libro di un giornalista, quale io sono, che adoperasse lo strumento del reportage. Tra l'altro confesso che per pagarmi anche alcuni di questi viaggi avevo proposto a Repubblica di fare a puntate degli articoli nelle sue pagine culturali, di quelli che si fanno i viaggi estivi, e così è stato, ma poi è stata una rielaborazione tale che di quella dimensione giornalistica, che certo mi ha aiutato, ero abituato a viaggiare, a cercare contatti eccetera, ben poco è rimasto. E viceversa è successa la cosa che né io né l'editore probabilmente ci aspettavamo, e cioè che nei lettori, che si sono tra l'altro rivelati essere più numerosi del previsto, scattavano spesso dei meccanismi di immedesimazione che li sospingevano a mandarmi delle lettere molto confidenziali. Si è creata comunione in questo senso. So che è successo anche a te, per l'anima il tuo destino, e per altri tuoi lavori, anche se non avevano forse la spudoratezza, col pericolo del narcisismo che spero di avere evitato, di Scintille. Scintille, tra parentesi, è venuto fuori di notte anche quello, perché né zizzotta né sciamotte, Scintille d'anima è esattamente quello che il già citato Chaim Vital racconta essere l'esito dello scontro fra le anime vagabonde: fanno scintille né zizzotte. Ma mi è accaduto che diversi lettori mi abbiano scritto su Facebook, sul mio blog, molte lettere cartacee, grazie al cielo si usano ancora pure quelle, e c'era, d'accordo, quello forse era più prevedibile, anche se mi ha commosso, la categoria di ebrei che mi raccontavano i loro conflitti familiari con genitori che avevano vissuto in prima persona il trauma della Shoah. Molto spesso persone che lo avevano semplicemente nascosto ai figli, ritenendo con ciò di proteggerli, scoperte tardive, scoperte da adulti. Racconto spesso dell'amica che ha saputo per caso, quando aveva 16 anni, che sua madre era stata deportata ad Auschwitz, che i suoi genitori erano morti, lei e la sorella invece erano sopravvissuti, un ebreo ungherese, e ne è nato un conflitto terribile con la madre, e un riavvicinamento di questa mia amica all'ebraismo, poi dopo con molta fatica hanno composto questo tavolo, perché la madre aveva negato a sua figlia la conoscenza di questa parte essenziale di se stessa. Quindi ci sono storie estreme di questo tipo, ma poi ci sono storie molto più naturali e frequenti di incomprensioni familiari, di incapacità di mettersi in confidenza e in comunione. Quando si è bambini con i genitori si può anche pensare che basti l'abbraccio, che basti la dimensione quasi fisica e semplicemente istintiva della relazione amorevole, ma l'amore con un adolescente, l'amore con un adulto è molto più complicato, implica il dirsi delle cose. E probabilmente mi sono reso conto che questo libro aveva creato rapporti di comunione a partire dall'aspetto non pianificato. E credo che siano preziosi, a me insegnano, non smetto di fare il giornalista, di fare l'infedele, eccetera, ma non posso più avere due vite ed essere così scisso. Cerco di ricomporlo, anche perché comincio ad avere una certa qualità, e in questo aiuta tantissimo il lato femminile di noi e la spinta delle compagne che abbiamo al fianco, perché non c'è dubbio che l'elaborazione di un'esperienza a partire da sé, cioè l'insegnamento del partire da te stesso, è un insegnamento del pensiero femminista, così giunge a noi in termini teorici, in termini molto più concreti può giungere sotto forma di calcioni nel letto alle 3 di notte, perché non ti addormentare se non fai i conti con queste contraddizioni che hai eluso fino a oggi nelle tue relazioni familiari, perché questo ti impedisce di essere sincero con i figli, perché questo ti impedisce a tua volta di svolgere la trasmissione della forma, della saggezza e comunque della conoscenza, che è fatta purtroppo anche del conoscere il male, del conoscere il dolore che c'è dentro la storia di ciascuna famiglia e non soltanto il bene. La comunione è poi qualcosa di stranissima che si crea in questo caso. L'amicizia che è nata tra me e il generale Maurizio Fioravanti, che all'epoca del mio primo viaggio in Libano comandava il settore centrale dell'UNIFIL sul confine con Israele, il comandante dei paracadutisti del battaglione della Folgore, che come dire, è entrato in sintonia con quella mia esperienza e che poi ha cominciato a scrivermi, dapprima impettito, come possono giustamente essere i militari, dandoci del lei, poi passando al tu, e scoprendo lui la voglia di mettersi in mezzo con il sindaco Hezbollah del paese, al quale con l'ufficiale di raccordo dell'esercito libanese con le truppe ONU, che era un eroe Hezbollah, che in quella circostanza ha dovuto un po' di traverso, ma non credo neanche troppo, quando mi hanno chiesto di fare un brindisi, brindare anche all'altra parte della frontiera, alla terra di Israele, che mi era cara e di cui lui conosceva benissimo la lingua, perché ci siamo parlati in ebraico con questo Hezbollah. Ecco, si creano impasti strani nel partire da sé.
Quando il professor Mancuso parlava dell'io, no, dell'anima, che è relazione, soprattutto relazione, vero? Ho capito male o no? Io penso che la relazione, cioè il relazionarci, è una dimensione essenziale del nostro vivere, no? Della nostra esistenza nel mondo dove siamo. Però io penso che l'io non sia riducibile al fatto di essere relazione, che ci sia qualcosa dentro di noi che va al di là e oltre la relazione e che fonda la relazione, che è causa delle nostre relazioni, attraverso le quali noi ci realizziamo come persone nel mondo e nella vita. E poi dico grazie a Lehner, scopro un nuovo Lehner. Io lo conoscevo solo come giornalista.
Ma io mi limito a dire semplicemente questo, che ci sono, a mio avviso, nella modalità di concepire quello che noi siamo, due estremi. Da un lato l'estremo di chi pensa che noi siamo già formati a prescindere dalle nostre relazioni, a prescindere dalle nostre relazioni, per cui l'anima viene immessa, infusa direttamente da Dio al momento del concepimento, senza alcun concorso dei genitori. Questa è ancora la modalità, diciamo, tradizionale, canonica del cattolicesimo, cioè noi siamo a prescindere dalle nostre relazioni, l'essenza intima di noi stessi. E questo, a mio avviso, è un estremo. Un altro estremo è quello di chi ritiene che noi siamo riducibili semplicemente alle nostre relazioni, siamo cioè un aggregato. Un aggregato, nella misura in cui viene meno il lavoro delle relazioni, l'aggregato viene meno, e quindi noi che cosa siamo? Siamo semplicemente un insieme. Tra questi due estremi esiste una modalità, che è la mia, di considerare le cose, che si chiama emergentismo, secondo cui in realtà il lavoro delle relazioni produce livelli superiori dell'essere. L'esempio che faccio molto spesso al riguardo, e finisco subito, è quello della torta. La torta senza gli elementi non sarebbe concepibile, gli ingredienti, scusate, bisogna dire nel caso della ricetta, non sarebbe concepibile, no? La farina, lo zucchero, le uova, la ricotta e non so, il cioccolato e che altro, tutto questo. Però quando poi questi ingredienti vengono lavorati, relazionati insieme, si ha un livello superiore dell'essere, e la torta non è semplicemente la somma degli ingredienti, c'è il lavoro a fare la differenza. Ora, esempio banale, se volete, molto casalingo, a mio avviso può dare l'idea di ciò che intendo, e cioè il fatto che certamente noi siamo le nostre relazioni, ma il lavorare delle nostre relazioni produce un livello superiore dell'essere che poi, una volta che le relazioni vengono meno, persiste.
Riabbasso di nuovo il livello.
No, perché dici che abbassi? No, perché... va bene un po' di retorica, ma non è
perché... perché sull'io che gentilmente la signora ci propone di non guardare soltanto come relazione dinamica, poi dico qualcosa sull'Echlecha della Genesi, è il Signore che dice ad Abramo in Genesi 12 vattene dalla casa di tuo padre, e lì gli dice proprio vattene, poi l'Echlecha vuol dire anche vai verso te stesso, ma lì gli dice, è la prima cosa che gli dice, la prima volta che la voce dal cielo, Bat Kol, si rivolge a questo giovanotto di Ur e gli dice vattene alla casa di tuo padre, vattene al tuo paese, e solo così fonderai un grande popolo nel quale saranno benedetti tutti i popoli della terra. Ma certo che c'è un io, c'è qualcosa con cui facciamo i conti, e nel mio caso non c'è dubbio che io faccio i conti con il vero Lerner, che tu mi, come dire, accusi tra virgolette di avere spietatamente citato sempre così, perché è la maniera polemica e aspra con cui mio padre si contrappone a me, che in fondo mi faccio bello di una storia di famiglia un po' esotica, anche se in realtà è assolutamente comune, no? Ma che diviene tale se a narrarla è uno che fa la televisione, che ha gli strumenti per parlare al microfono di fronte a tante persone, eccetera, che non è dato a tutti, e mi richiama bruscamente al fatto che c'è un vero Lerner dietro, che non ha la stessa proprietà di linguaggio, che non ha avuto la stessa fortuna sentimentale e neppure economica, ma che è imprescindibile per me, no? È imprescindibile farci conti. Io posso lamentare di essere orfano della relazione con la paternità. Ho sentito delle persone che mi hanno parlato dell'esistenza di orfani di genitori viventi, però ci faccio i conti e ci devo fare i conti in continuazione, e lì c'è qualche cosa del mio io che è fondamentale, che determina anche il modo in cui mi ha visto lei fino a oggi soltanto attraverso il teleschermo, pensando probabilmente che brusco quello, acido, antipatico, e tutte cose vere che continuerò a essere e che forse sono anche in parte determinate da questa storia, se lei vorrà, come dire, darne delle interpretazioni psicanalitiche che a me non spettano di certo, ma è complicato perché il punto di partenza è l'andarsene, e quando tu questo Lech Lecha biblico non lo applichi a un io forte, a una paternità molto, come diciamo, evidente nei valori e nell'esperienza che ti propone, ma contiene invece un mistero, un non detto. Le ripeto, io solo verso i 30 anni ho saputo dell'esistenza di un luogo che si chiamava Borislav, tirandolo fuori con le tenaglie, poi cercando informazioni da mio zio, eccetera. Allora i conti con l'io e anche l'andarsene diventano qualcosa di più complicato. Sono due domande lì, poi dobbiamo chiudere, vero? Allora, le ultime due, 5 minuti.
Volevo chiedere questo. Lei ha parlato molto del contrasto tra lei e suo papà. Non ha pensato alla comprensione, perché può darsi che il contrasto può essere dato anche da una diversità di vedute, quindi la comprensione sia tra padre e figlio, perché come ci può essere, diciamo, un essere orfani di padre, ci può anche un essere orfani di figli, perché la cosa si può ribaltare.
Certo.
E molte volte anche il genitore ha dei limiti, e in questo bisogna farci i conti, e il genitore verso il figlio e il figlio verso i genitori.
Guardi,
anche l'altra domanda forse conviene,
sì,
così.
E poi volevo anche dire, questo contrasto l'ho trovato anche in un libro molto bello, il diario scritto da una ragazza futura scrittrice, ma non ha avuto la fortuna perché poi è stata esportata a Auschwitz, eccetera, dove lei ha trovato Dio in se stesso, e nel giro di 2 anni lei ha detto che poteva anche morire, e è andata verso Auschwitz cantando e dicendo: io ho vissuto la mia vita, qualunque cosa mi possono fare, nulla toglie a quello che io ho acquistato, nessuno mi può togliere questo che io ho dentro di me. Quindi l'essere giunta all'età di 27 anni e mezzo a vivere una vita che poi è stata stroncata. Grazie.
Non c'era un'altra domanda?
Sì, c'è un'altra domanda, poi saremo velocissimi.
È molto veloce questa domanda. Volevo dirle che comunque il cammino su se stesso si riflette molto anche nel suo essere televisivo, nel senso che io non sapevo di questo percorso che lei aveva intrapreso, però devo dire che proprio l'ho notato nel guardare L'Infedele, che c'era un occhio diverso. E volevo dire un'altra cosa che ritengo molto importante, è il punto di vista delle donne, come l'ha trattato lei nei momenti più neri, più scuri di questa nostra Repubblica, non l'aveva ancora trattato nessuno, ha chiamato proprio le donne perfette che sapevano interpretare qual era il pensiero femminile e il punto di vista femminile, e quindi penso che anche nel suo percorso ci sia stata una donna importante. Quanto l'ha detto, proprio mi si è aperto il cuore che questo riconoscimento venisse fatto anche da un uomo pubblico rispetto a una figura che gli sta a fianco. Grazie.
Grazie mille. Io l'ho detto anche pensando a Vito, tanto per farmi gli affari suoi, visto che sono così indiscreto, lo sono fino in fondo. Alla signora voglio dire che magari la questione fosse di differenza di vedute. È un eufemismo, la differenza d'opinione, la differenza di vedute. La differenza qui è tra felicità e infelicità. tra successo e insuccesso nella vita, e quindi se vuole ancora peggio, è ancora più difficile compiere uno sforzo di comprensione, che è quello che io volevo naturalmente. Io non volevo vendicarmi scrivendo questo libro, e mi ero anche cautelato una volta deciso che non potevo prescindere dalla dimensione personale, perché altrimenti non si tenevano insieme tutti i luoghi che descrivevo in questo libro, che va dalla Polonia alla Lituania, all'Ucraina, al Libano, a Israele, persino all'Algeria, l'italia. Tenerli insieme come così, con un'idea soltanto di un saggio sulle nazionalità, sul moltiplicarsi appunto delle complicazioni nel far coincidere l'idea di Stato con le nazioni, le patrie, eccetera, quello non ci sarei riuscito se non avessi avuto questa dimensione personale. A quel punto è l'unica volta, io non sono mai andato in analisi in vita mia, che sono andato da un mio amico psicanalista junghiano e gli ho chiesto: tu come la imposteresti se ci metto dentro anche questa roba qua? E lui mi ha detto: mi raccomando, niente vendette, che sia chiaro che questo è scritto per comprendere, che i tuoi genitori leggendolo sentano il dolore di una vita nella quale non siamo stati bene insieme, in confidenza, ma che da parte del loro figlio, che ormai ha 55 anni, c'è un grande sforzo di farci i conti, uno sforzo di capirli, di capire perché erano così, che cosa gli era successo, anche se non sono stati in grado, certamente non solo per colpa loro, di comunicarmelo. Questa io consideravo una forma di rispetto, un modo di onorare il comandamento, ma appunto io credo che tutto sommato questo oggi lo sappiano entrambi, e che credo comunque in una infelicità, in un fallimento che già c'erano, possa rappresentare un elemento di consolazione, oltre che un elemento di trasmissione ai figli, che a loro volta dovranno andarsene, non dovranno restare prigionieri di queste storie, e che avendo visitato i luoghi e conosciuto le storie presto insieme ai loro genitori, forse potranno distaccarsene più serenamente.